in collaborazione con Banca Popolare di Verona
e la partecipazione di
Fondazione Giorgio Zanotto. Formazione, arte, ricerca scientifica e solidarietà nel territorio veronese.
Federfarma Verona, associazione titolari di farmacia di Verona.
Supermercato 24. Fai la spesa online dal tuo supermercato preferito e la ricevi a casa tua in giornata. www.supermercato24.it.
Cremonesi Consulenze, progettazione e risparmio energetico e sostenibilità per ogni tipo di immobile. Informati allo 045 50 99 62.
Camon, l'amore per gli animali, l'impegno per il loro benessere.
Scapin Caffè Cucina e Bottega, da 80 anni sulla bocca dei veronesi, nel centro di Verona.
Radio Verona presenta
My Generation, generazioni e opinioni a confronto con Jacopo e Claudio Capitini.
Benvenuti a My Generation.
Benvenuti a My Generation.
È un vero piacere poter oggi avere ospite Mario Melazzini, il neopresidente dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, medico, affetto da SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, 57 anni, nato a Pavia, padre di tre figli. Convive con la SLA da quando aveva 45 anni, ha scritto diversi libri al proposito in cui ha raccontato l'impatto della malattia anche sulla sua vita. Quindi è uno che sa bene che cos'è la malattia. E gli diciamo buonasera, Presidente, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a voi.
Grazie. Buonasera. Appena dopo la sua nomina ha dichiarato: cercherò, come ho sempre fatto in tutte le difficoltà che ho dovuto affrontare nel mio percorso di vita, di trasformarle in grandi opportunità. Ha accettato l'ennesima sfida. Perché?
Ma soprattutto perché ho accettato con entusiasmo e grande spirito di servizio questo incarico, estremamente prestigioso come Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco, cercando di portare il mio contributo prima di tutto come medico, come ricercatore, come paziente, ma anche come amministratore con la mia esperienza di pubblico amministratore, consapevole della delicatezza e dell'importanza della missione di AIFA. Il mio rapporto con l'agenzia è nato molto tempo prima del conferimento di questo incarico e ne ho sempre avuto la percezione estremamente positiva, sia come, ripeto, operatore in un primo momento, quindi come medico, diciamo anche propulsore, propositore di trial clinici, di sperimentazioni cliniche, ma poi anche in particolare come amministratore pubblico, responsabile anche nel contesto di una sanità, di una regione molto importante come la regione Lombardia. Ma ho sempre avuto quella percezione di una istituzione estremamente organizzata, efficiente, autorevole, soprattutto ben governata, ben guidata, con la presenza di una direzione generale estremamente competente e autorevole come quella che attualmente c'è stata negli anni scorsi del professor Luca Pani. E questa nomina rappresenta per me una grandissima opportunità, come tutte le sfide che mi sono presentate, le opportunità, gli incontri che ho avuto durante la mia vita personale e professionale, e cercherò e sempre di più valorizzerò, agendo con responsabilità, nella massima trasparenza, nell'interesse prioritario per i cittadini e in particolare sempre di più per le persone fragili. È un tassello molto importante nel mio percorso di vita umana e professionale e sono sempre convinto che in fondo ogni strada che si apre dinanzi a noi, anche quando non l'abbiamo previsto, ci sia sempre un grande senso e un significato profondo.
Passando alla successiva domanda, viene da porsi questo: i veri problemi ora quali sono nel dirigere un mercato che muove 30 miliardi di euro, che decide con quali medicine dobbiamo curarci? Quali sono le nuove sfide da Presidente dell'AIFA?
Ma come dicevo poc'anzi, AIFA ha fatto e sta facendo un grandissimo lavoro grazie appunto al nostro direttore generale, col quale e del quale condivido pienamente la visione strategica. Apprezzo tantissimo le competenze, le potenzialità del capitale umano e professionale che è presente all'interno dell'agenzia, che ha consentito all'agenzia stessa di raggiungere obiettivi significativi e di accrescere sempre di più la propria autorevolezza in ambito sia nazionale che internazionale. Ma c'è molto lavoro da fare ancora, e la prossima, diciamo, è la sfida, la priorità per i prossimi mesi è poter, quella di garantire maggior efficienza rispetto a ciò che c'è da fare e supporto alla struttura di AIFA. La sfida è sulla sostenibilità, soprattutto con tutti i farmaci innovativi. Questo è la sfida, più che sfida è il dovere, che è l'incarico ben preciso, è la missione, l'indicazione che ci è stata data dal nostro ministro Beatrice Lorenzin, è quella proprio di ottimizzare tutto questo percorso per far sì che ogni cittadino, ogni paziente, ogni persona possa ricevere la terapia più appropriata, ma soprattutto tutto ciò che può essere messo a disposizione, che la scienza medica mette a disposizione per risolvere determinate patologie. Un'altra cosa estremamente importante, questa è una sfida sul governo della nuova spesa del nuovo governance della sostenibilità della spesa farmaceutica, in cui sicuramente la politica è chiamata a delle scelte ben precise, fermo restando che AIFA come agenzia regolatoria forse più di altri risponde a ciò che è sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione.
Da lei soprattutto il cittadino si aspetta qualcosa di nuovo. Big Pharma sarà più vicina al paziente, ci sarà un avvicinamento tra chi i farmaci li produce e chi i farmaci li deve anche prendere.
Esatto, ma il mio impegno, il mio ruolo, non solo come presidente di AIFA, ma anche come persona affetto da una malattia rara, ma soprattutto come persona estremamente sensibile alla fragilità, sarà quello di garantire che il malato e le loro famiglie continuino a essere sempre posto al centro di tutto il sistema decisionale. E questo è estremamente importante, e quindi la garanzia a tutti, a tutte le persone, l'accesso e l'equità delle cure, una battaglia già intrapresa da tempo dall'agenzia.
Quindi
e soprattutto, esatto, mi perdoni se l'ho interrotto, dedicare soprattutto un'attenzione, un percorso particolare ai pazienti, alle persone affette da malattie rare, che spesso non rientrano negli obiettivi prioritari della ricerca industriale.
Era quello che appunto le stavo chiedendo, Presidente, quindi anche far arrivare a tutti i farmaci cosiddetti innovativi, che sono però i più costosi, spesso considerati, a proposito di sostenibilità, insostenibili economicamente. Anche questa è una bella scommessa per lei.
Assolutamente sì, ci troviamo oggi di fronte a una rapida e veloce evoluzione del mondo della farmaceutica e del farmaco, e proprio questa evoluzione che impone un cambiamento di paradigmi che sono stati adottati negli anni passati dagli stessi enti regolatori. Negli ultimi anni c'è stato e abbiamo assistito un rapidissimo sviluppo di molecole innovative che hanno permesso di portare sensibili miglioramenti a trattamenti terapeutici, a portare benefici incredibili e inimmaginabili fino a pochi anni fa per le persone affette da determinate patologie. dobbiamo essere consapevoli che l'impatto però di questi farmaci sulla spesa farmaceutica è estremamente elevato. Quindi siamo chiamati da un lato a bilanciare il diritto all'accesso rapido e omogeneo di tutti questi farmaci per le persone destinatarie, dall'altra parte coniugarlo con la sostenibilità economica del sistema. È chiaro che il problema della sostenibilità è il nocciolo, è più stringente, finisce per coinvolgere l'intero assetto dell'assistenza farmaceutica e sanitaria. La direzione, è come dicevo poc'anzi, è quella tracciata dal nostro ministro: maggiore efficienza nelle prestazioni, maggiore appropriatezza, lotta agli sprechi per aprire la strada all'innovazione.
Ecco, a proposito di innovazione, la ricerca scientifica rappresenta l'unico strumento in grado di dare risposte alle speranze dei malati e delle loro famiglie, ma oggi è sempre più difficile reperire risorse. Come è possibile liberare risorse per la ricerca mantenendo sostenibile il sistema? E poi, Presidente, perché facciamo ancora fatica a usare questi benedetti medicinali generici?
Ma allora, rispondendo prima per quanto riguarda la ricerca è il driver del nostro sviluppo, dello sviluppo del sistema economico dell'intero paese. In ambito biomedico è fondamentale, perché tutto ciò che è alla base del percorso di ricerca si traduce in un futuro che noi ci auguriamo sempre più prossimo a una tradurre l'idea nella progettualità in un'azione concreta, terapeutica o procedurale. E questo è estremamente importante, però le risorse sono poche che vengono destinate alla ricerca. Noi come AIFA, e in particolare l'ho voluto fortemente, la ricerca indipendente è uno strumento in grado di dare risposte e indicazioni precise con ricaduta sul sistema nostro sanitario, sul sistema nostro sociosanitario. Proprio ieri in consiglio d'amministrazione ho fatto approvare progettualità, 24 progettualità di ricerca indipendente, mettendo a disposizione più di 12 milioni di euro. Ma come possiamo reperire risorse? Ad esempio, lei citava i farmaci generici piuttosto che biosimilari. Ecco, questo è importante anche nel sensibilizzare, nella piena libertà da parte del medico, da parte del paziente, però l'utilizzo, inculcando che la qualità e la sicurezza del generico e del biosimilare è la stessa che il farmaco cosiddetto brandizzato. E la cosa importante è sul farmaco equivalente, e qui è uno sforzo culturale che dobbiamo fare come ente regolatorio, come istituzioni, ma anche come classe operatori, classe scientifica, in cui dobbiamo arrivare, come tantissime altre nazioni, che ci sono delle realtà più consolidate come Germania, Regno Unito e Francia, e questo è importante. E soprattutto la cultura e la sensibilizzazione nei confronti del malato, come dicevo prima, nell'efficacia di questi farmaci a parità dei farmaci brandizzati.
L'ultima parola non è la parola fine, una sua frase. Qual è dunque la vera ultima parola? Le aggiungo anche questo: l'esperienza della malattia, cosa le ha insegnato? Quale lezione gli piacerebbe fosse per tutti noi la sua storia umana e professionale? Insomma, cosa gli piacerebbe ci dicesse?
Ma io dico sempre che l'ultima parola, come dicevate voi, non è la parola fine, ma la parola bene. Quando veniamo colpiti da una malattia, soprattutto se grave e invalidante, apparentemente a prima vista non è possibile coniugarla con il concetto di salute, però nella mia esperienza, nel mio percorso di vita quotidiana, dalle testimonianze che vedo nella mia quotidianità, può succedere che una malattia che mortifica e limita il nostro corpo possa invece rappresentare una vera e propria medicina per chi deve forzatamente convivere con essa senza la possibilità di alternative. Perché io dico sempre che la malattia può disegnare nel bene o nel male una linea incancellabile nel nostro percorso di vita, o meglio, edificare una serie di colonne d'Ercole, superate le quali c'è impossibile tornare indietro, ma se lo si vuole c'è consentito ancora di guardare avanti. E dobbiamo pensare non tanto ciò che non è più possibile fare, ma piuttosto a ciò che sarà possibile fare. Questo può diventare la malattia una vera forma di salute, può permettere a chiunque di compiere azioni impensabili, e la malattia, come dico sempre, non porta via le emozioni, i sentimenti e la possibilità di comprendere che l'essere conta più del fare. E soprattutto nel mio personale percorso di vita con la malattia ho potuto apprezzare in maniera concreta di quanta la vita è degna di essere vissuta, sempre dal momento del concepimento sino alla sua fine naturale, anche con la malattia.
Sono pienamente d'accordo. Ma mi chiedevo, facevo anche questa domanda perché so che lei sul comodino tiene il libro di Giobbe, è così?
Esatto.
Ricordiamo che Giobbe fu una vita di dolore.
Sì, una vita di dolore che paradossalmente per chi, come nel mio modesto percorso da cattolico, credente, praticante, però forse viene letta a volte superficialmente rispetto a ciò che Dio toglie e ciò che Dio ti restituisce. Ma se la vita di Giobbe è provata da un dolore inspiegabile, io penso invece che la sua figura sia paragonabile all'uomo paziente che si trova a dover affrontare una serie di difficili imprese. Io mi permetto di dire una frase che mi ha colpito, che mi è secondo me da guida nella quotidianità. Giobbe a un certo punto dice: ho conosciuto Dio, ti ho conosciuto per sentito dire, ma ora ti ho incontrato. Ecco, io nel mio percorso quotidiano di dolore e di sofferenza posso dire altrettanto, la consapevolezza di quel mistero che ci accompagna e ci permette, mi permette nella quotidianità di poter affermare che l'essere conta più del fare.
E quindi possiamo dire che la vita è bella, proprio come la canzone, le note che ha scelto per scambiarsi la promessa di amore e fedeltà con la sua compagna Monica.
Assolutamente sì, e non è bella solo nei film, perché con la nostra mente, io dico sempre che i miracoli esistono, ognuno può essere l'artefice del proprio, in tutto questo la mente gioca un ruolo importante e tutto ciò che noi vogliamo e desideriamo col supporto dell'affetto, dell'amore della propria famiglia ti permette di raggiungere obiettivi quantomeno mai immaginati.
Noi sapevamo che sarebbe stato un bel incontro quello che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori, ma ne siamo ancora più contenti di averlo fatto, Presidente. Le facciamo mille auguri di una serenissima Pasqua, Presidente Melazzini. Buona serata e grazie.
Grazie a voi,
auguri.
Buona serata, auguri.
Grazie. E noi a tra poco.
Radio Verona, My Generation.